cantare anche questo bellissimo Vangelo della Trasfigurazione, ma preferisco farlo con un ricordo molto importante che ha già accennato il parroco. Non possiamo non ricordare quest'oggi la gloriosa morte di San Paolo VI a Castel Gandolfo, al crepuscolo di questa festa della Trasfigurazione del 1978. Dopo aver da anni scritto quel bel pensiero alla morte, in cui tra l'altro San Paolo VI diceva: ecco, mi piacerebbe, terminando, di essere nella luce. Di solito la fine della vita temporale, se non è oscurata da infermità, ha una sua fosca chiarezza, quella delle memorie così belle, così attraenti, così nostalgiche e così chiare ormai per denunciare il loro passato irrecuperabile e per irridere al loro disperato richiamo. Vi è la luce che svela la delusione di una vita fondata su beni effimeri e su speranze fallaci. Vi è quella di oscuri ormai inefficaci rimorsi. Vi è quella della saggezza che finalmente intravede la vanità delle cose e il valore delle virtù che dovevano caratterizzare il corso della vita. In questo ultimo sguardo mi accorgo che questa scena affascinante e misteriosa è un riverbero, un riflesso della prima ed unica luce. È una rivelazione naturale di una straordinaria ricchezza e bellezza, la quale doveva essere una iniziazione, un preludio, un anticipo, un invito alla visione dell'invisibile sole, che nessuno ha mai visto. Il figlio unigenito che è nel seno del padre, lui lo ha rivelato. Amen, amen. Questo era il pensiero alla morte che aveva scritto Paolo VI, è morto proprio con questa luce della trasfigurazione. Noi, devo stare agli ordini del parroco, altrimenti mi taglio le mani. Dobbiamo parlare stasera dell'Ave Maria piena di grazia. Ti si secchi la mano, mi ha detto, se vai fuori dal tema. Allora quindi cerchiamo di analizzare bene queste quattro parole che sono la fine del mondo. Nell'era dell'informatica, del virtuale, i ragazzi di oggi sono bravissimi nel trovare in internet tutto quello che loro interessa: immagini, storie, canzoni, filmati, eroi, divi. Mi fermo alle cose belle, non posso dire parolacce. Sanno tutto della squadra del cuore, hanno la capacità di simulare, di giocare alla realtà, di inventarsi ogni cosa, compresa la vita affettiva, e fanno anche le prove di come deve essere la realtà, ma spesso ingannandosi di averla potuta già vivere, ma era sempre una fiction. La realtà è più dura, ed è interessante vedere quanto questi ragazzi di oggi diventano più difficili nei loro primi approcci col fidanzatino o la fidanzatina. Loro lo chiamano l'acchiappo. Mi venivano a domandare: vescovo, mi insegni a fare l'acchiappo? Alla terza volta insegnavo a fare chi la vuole. Eppure loro erano importanti, sono imbranati perché devono uscire dal virtuale. Un conto è guardare le fotografie, un conto è guardare in faccia le persone, o no? Veramente siamo stati molto imbranati anche noi nei primi approcci di amore, se vi ricordate, tanti anni fa, il secolo scorso sicuramente per me, i primi rossori sul volto, i primi glielo dico o non glielo dico. Oggi le mandi anche un sms, ma prima o poi bisognerà guardarsi in faccia, guardarsi negli occhi e dire la famosa frase. Ecco, se voi pensate che io non sia irriverente nel pensare così, immagino Dio che fa questo con Maria, proprio per iniziare un vero dialogo di amore, un vero incontro tra due libertà infinitamente sproporzionate, ma sempre a misura di persona. Le parole che ci dice il Vangelo sono molto solenni e consacrate ormai dall'uso. Non ci rendono immediatamente l'intensità del dialogo, ma se sappiamo andare in profondità possiamo intuire qualcosa. Ave Maria piena di grazia. Poca cosa ci sembra, ma immaginate se c'è un complemento migliore di questo. Maria, ti saluto, sii felice, rallegrati, tu sei la fine del mondo, abiti in Dio da sempre, fai parte della bellezza infinita dell'amore che riempie il cuore di tutti gli uomini. Anche Gesù ha voluto aver bisogno di una mamma. Si è iscritto anche lui in questo gioco di tenerezze date e ricevute, di accoglienza incondizionata e di sforzo nel definirsi in libertà, di delicatezza, di fortezza. E lei si chiamava Maria. Ha fatto la mamma fino in fondo. La Madonna viveva in una cultura in cui la donna era considerata pochissimo nella società che conta, ma era determinante nella crescita dei figli. Il carattere di Gesù, la sua fortezza, la sua capacità di dialogo, la sua fiducia estrema in Dio Padre sono nate sulle ginocchia di sua mamma. Gesù ha cominciato da piccolo a vedere Dio guardando negli occhi di sua madre. Ha maturato un'incrollabile fiducia in suo padre anche nella prova suprema della croce, perché aveva visto sempre, ogni giorno, l'abbandono totale in Dio di sua madre. Ma una cosa fra le tante definisce in modo originale il rapporto tra mamma e figlio in Dio di sua madre. Lui, Gesù, ha potuto scegliersi gli occhi, la mamma. Non è andato alla banca del seme per vedere se suo figlio poteva nascere biondo, con gli occhi azzurri, slanciato, con il quoziente intellettuale da genio, forme fisiche da dio greco. Si è scelto la madre e l'ha voluta senza colpa, senza la minima colpa, non invischiata nella catena del male in cui l'umanità si dibatteva. Questo significava piena di grazia. E la mamma è sempre la donna più bella della vita, almeno finché sei piccolo. Poi un po' alla volta diventi addirittura impietoso, perché ne stai a vedere tutti i difetti. Non ti piace questo, non ti piace quello. Poi ti metti a gridarle dietro, poi la ignori, Dio non voglia, la offendi. E viene un tempo che la pensi con nostalgia e la cerchi, ma non c'è più. Ti ha dato la vita e un po' alla volta se n'è ritirata per lasciarti spazio. Anche Gesù ha avuto una mamma e Dio suo padre l'ha scelta tra miliardi di creature con una qualità impossibile all'umanità, ma a Dio sì, senza peccato. Noi uomini abbiamo una storia di male, lei no. Noi siamo stati morsi dal serpente, lei no. Noi abbiamo un concentrato di cattiveria, lei no. Noi siamo sempre soggetti alla tentazione, lei no. Non c'è in lei niente che possa far pendere verso il male. È tutto orientato alla bellezza, alla bontà e all'accoglienza. Qualcuno con un po' di riverenza potrebbe pensare che sia un automa, una creatura già programmata, senza possibilità di scelta, costretta dentro un ruolo disegnato addosso da altri. Il Vangelo invece ce la presenta nel massimo della sua libertà, della sua ricerca, dello stupore per l'invito a diventare madre di Dio, ad abbandonare i suoi progetti per i progetti nuovi di salvezza per tutti. Non c'è assurdità che non possa essere vissuta con naturalezza, diceva un deportato di Auschwitz. Tanto è pervasivo il male nella nostra esistenza. Ci siamo talmente abituati che per sperare nella felicità dobbiamo ritenere il male naturale. Siamo abituati alle ingiustizie, al sopruso, al terrorismo, alla guerra. Nella filigrana di ogni nostro comportamento tesse la trama all'ombra del male. Nessuno si può chiamare fuori. Anche dentro di te nascono doppi pensieri di cui ti vergogni, istinti, propensioni, sentimenti che assomigliano di più alla vendetta che al ristabilimento della giustizia. Mi ha sempre fatto meraviglia leggere nella Bibbia le infinite invocazioni a Dio perché ci liberi dal male, non ci induca in tentazione, ci salvi, ma da che cosa? Ci si dice spesso nella nostra ingenuità. La nostra vita non riesce a trovarsi la sua strada da sola, in un comportamento corretto? Non siamo forse in grado di vivere un galateo condiviso, se non in tutto il mondo, almeno in qualche nostra piccola comunità gruccia? Non è possibile. Il male è più forte di noi ed esercita un implacabile contagio fin dalle nostre origini. E fece quel che è male agli occhi del Signore imitando i suoi padri, dice la Bibbia di molti suoi personaggi. La catena è appesa agli inizi della storia dell'umanità, che è storia di sforzi titanici di bontà, ma di continue sconfitte e prevaricazioni. Ma nel buio più fitto si apre uno squarcio di luce. Una ragazzina ebrea della Palestina, piena di gioia e tesa al futuro, l'immagine di una speranza dura come il diamante, che non può essere scalfito da niente. Si chiamava Maria questa ragazza, si sente dire, non ciao Maria, come facciamo noi quando ci incontriamo. Maria, sei l'immagine viva della gioia, stai sempre in allegria, non ci sia nessuna smorfia di dispiacere in te mai, sempre allegra. Mostraci sempre il tuo sorriso. Tu non sei come tutti gli uomini e le donne di questa storia. Tu non sei toccata dall'implacabile contagio del peccato. Tu non appartieni a questa catena del male che ammorba l'umanità. Tu sei piena di grazia. E Maria non era un'isola, ma un principio. Non era soprattutto un'eccezione, ma l'inizio di una storia nuova. Era ed è la madre di Gesù, che per il nostro balbettare era l'impensabile e assurdo contenitore della pienezza di Dio. E il segno, Maria, che la nostra storia di male non è definitiva, anzi, è iniziato un altro invincibile contagio, che è quello del bene. Ed è a questo contagio cui dovete tutti esporvi, farvi delle indovine in questa novena a partire da stasera. Il contagio passa per la grazia di Dio e noi lo prendiamo con la preghiera. I rosari di questi giorni sono le nostre indovine.